www.dj.it e la storia continua. Sulla via di Gerusalemme. Una guerra per la pace. La decisione di Federico di prendere la croce e partire per l'Oriente era il riflesso di una concezione politica che obbediva sostanzialmente a un serrato discorso logico. Ne sono prova le misure che egli prese prima di partire e l'atteggiamento che assunse nei confronti degli altri sovrani europei, segnatamente ai re di Francia e d'Inghilterra. La crociata, ad opera di pace, e Federico doveva guidarla appunto in quanto princeps pacis. Guai se essa avesse nociuto all'equilibrio interno di Germania, d'Italia e di Borgogna. Inoltre, se l'imperatore doveva essere capo assoluto, l'impresa avrebbe sottolineato di nuovo che uno solo era Dominus Mundi, mentre gli altri erano soltanto dei regoli provinciarum. L'imperatore, dicevamo, non aveva alcuna intenzione di consentire che in sua assenza i risultati di un lavoro durato 36 anni andassero alla deriva. Oltre ad assegnare la reggenza al figlio Enrico, egli prese infatti una serie di misure significative. Nel maggio del 1188, a Seligenstad assegnò la contea di Namur, elevandola addirittura a Marca, a Baldovino, conte di Hainaut, che in questo modo diventava anche principe dell'impero. Era una mossa che rientrava nel programma federiciano di consolidamento del confine occidentale, per quanto i suoi rapporti con il giovane re di Francia fossero buoni. Nella dieta di Goslar, nell'agosto successivo, Federico affrontò di nuovo il cugino Enrico il Leone, reduce dalla corte anglo-normanna, e gli propose la scelta fra un nuovo esilio ancora presso i Plantageneti, la restituzione solo parziale di alcuni suoi domini e la partecipazione alla crociata. Ed Enrico scelse la prima soluzione. Infine, come era giusto che un crociato facesse, Federico si riconciliò nel marzo-aprile nel 1189 con il Papa, e tale conciliazione segnò la fine dell'aggressione di Enrico VI ai territori della Chiesa. Mancava soltanto un'organizzazione definitiva dei beni degli Stauffer in Svezia e in Alsazia, cioè nel loro nucleo storico, e di quelli che la famiglia aveva successivamente acquisito in Franconia, Baviera e Lorena, Turingia, Sassonia e Lusazia. Dai suoi figli, Enrico, re dei Romani e d'Italia, e Federico, duca di Svevia, erano sistemati al terzo figlio, Ottone, e sarebbe andata alla Borgogna con il titolo di conte palatino. Al quarto, Corrado, veniva assegnata la contea di Rottenburg. Infine, il quinto, Filippo, avviato alla carriera ecclesiastica, era destinato a governare il capitolo della Cappella Palatina di Aquisgrana. Ormai tutto era pronto per la partenza. Federico, allora più o meno 67enne, aveva pensato agli interessi dell'impero, dei tre regni e del suo lignaggio e, al di là dell'abitudine dei crociati e dei pellegrini di fare il testamento e di sistemare ogni cosa prima della partenza, ma vi è davvero da chiedersi se in tanta cura non vi fosse almeno un presentimento. La lunga marcia. L'esercito crociato, guidato dall'imperatore, mosse da Ratisbona l'11 maggio 1189. Si era scelta la via di terra, la medesima della prima crociata, sia perché quella marittima sarebbe stata troppo costosa e una flotta era una cosa troppo lunga da preparare, sia perché i bizantini e i saraceni controllavano il Mediterraneo orientale, mentre i porti di Siria, esclusa l'isola di Tiro, erano tutte nelle mani di Saladino. Prima di partire, Federico aveva inviato messaggi amichevoli ai principi, ai territori dei quali avrebbe attraversato, al re d'Ungheria, al principe di Serbia, al Basileus Isacco II, Angelo, il sultano di Conio, che non vedeva male una nuova crociata in quanto diffidente e geloso della potenza di Saladino. Il Basileus, pur riluttante, aveva promesso aiuti e vettovaglie per l'attraversamento della penisola anatolica. Si sarebbe puntato sul regno cristiano della Cilicia, la cosiddetta piccola Armenia, tra il golfo di Alessandretta, catena dell'Antitauro, e la sponda destra dell'alto corso dell'Eufrate, per passare di lì in Siria e quindi in Palestina. A Ratisbona, dove l'imperatore aveva convocato i crociati per il 23 aprile, festa del santo cavaliere Giorgio, si era radunata una gran folla di guerrieri. A evitare all'armata inutili pesi e anche il rischio di quei disordini che solitamente la presenza dei pauperes comportava, l'imperatore aveva prescritto che solo chi poteva equipaggiarsi e mantenersi per 2 anni a proprie spese avrebbe potuto prendere parte alla spedizione. Al solito, è molto difficile valutare in termini numerici un esercito del XII secolo, ma forse non si esagera supponendo, ma senza cedere alle iperboli numeriche di certi cronisti, che i partenti fossero più o meno una 20 migliaia. Oltre ai tedeschi erano presenti alcuni contingenti provenienti dall'Italia, fra cui, sembra, cremonesi con il loro vescovo Sicardo, i veronesi con il cardinale Adelardo, i bresciani, e toccando Vienna e Gran, i crociati entrarono nel regno d'Ungheria, dove, forse contrariamente alle tesi, i rapporti con il re Béla furono ottimi, al punto che si pensò a un matrimonio fra una sua figlia e Federico, duca di Svevia, che seguiva il padre nella spedizione. Attraverso Belgrado, Niš e Sofia, i tedeschi giunsero a Filippopoli il 24 agosto. E lì le cose cominciarono a farsi difficili. Già bande serbe e bulgare avevano più riprese tentato di impedire la marcia ai crociati. E può anche darsi che dietro a questi attacchi vi fosse la mano bizantina. Ma più probabilmente ancora era il cattivo ricordo che le spedizioni crociate precedenti avevano lasciato nei Balcani ad armare gli indigeni. E fu con le armi in pugno che i crociati dovettero entrare in Filippopoli. Non è credibile che Federico sognasse di rovesciare strada facendo l'impero bizantino e di impadronirsene. Certo, però, il Basileus doveva pensare qualcosa del genere. Egli era inoltre molto inquieto per il domani della stessa Terra Santa, che fino alla conquista musulmana del VII secolo era appartenuta all'impero bizantino. Che cosa sarebbe accaduto quando Federico vi fosse giunto? Era pensabile che egli si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di attrarla alla propria sfera? E se le cose stavano così, non era meglio che Gerusalemme restasse nelle mani del Saladino? Di qui l'intesa, che ormai a livello diplomatico si andava delineando tra le corti di Costantinopoli e di Damasco, che avevano fra l'altro un ulteriore nemico comune, nel sultano di Iconio. www.redigio.it e la storia continua.